www.readyjoe.it e la storia continua. E l'Africa è presa dagli europei. L'Europa si aspetta molto dall'Africa, clienti, materie prime, d'oro, ma non sa ancora molto. Nella savana e nella foresta popolazioni sparse, isolate, vivono di raccolta, di pesca, di caccia, di agricoltura itinerante. Peraltro, nell'emisfero settentrionale si stende una fascia di steppa favorevole all'allevamento del bestiame. Qui, da tempi immemorabili, si affrontano i cacciatori usciti dalla savana e i berberi, gli arabi, i camiti, che hanno attraversato il deserto, si costituiscono stati islamici, nei quali il fanatismo religioso si attanaglia mirabilmente alla pratica dello schiavismo. Contro la tirannia di questi nomadi musulmani, l'Europa umanitaria e capitalista difenderà i sedentari e il negro cambierà la schiavitù con lo sfruttamento colonialista. Esistono già le basi di partenza: Algeria, Egitto, il Capo, tutte le antiche basi commerciali costiere francesi, inglesi, portoghesi, spagnole. Gli europei avanzano. Ah, ma quali europei? Gli abitanti di Birmingham, di Orleans e di Colonia non si curano di queste storie di selvaggi. Quando se ne occupano i loro governi, lo fanno per bloccare le spese. Gli imperi si costituiscono a casaccio, di sfuggita, per azione di alcuni individui di grande formato, come Cecil Rhodes o il re del Belgio Leopoldo II. L'occasione, l'erba tenera, era tutto quanto il loro piano direttivo. Una ventina di anni bastano loro per spartirsi l'Africa, tanto è irresistibile la forza d'attrazione della debolezza. Nell'Africa del Nord, sì, i governi si occupano. Chi la possiede domina il turco, la via dell'Asia e in particolare quella dell'India, e non per nulla essi sono gli eredi dell'impero romano. Gli italiani avrebbero ben qualche titolo a questa eredità, ma sono soltanto titoli storici o demografici. Nella Tunisia, vassalla della Francia, si contano 10.000 italiani e 900 francesi, ma la Francia ha in mano i titoli migliori, che sono finanziari, e dopo qualche anno recupera il tesoro del Bey. Infatti, la Tunisia domina il passaggio fra il Mediterraneo occidentale e quello orientale, e proprio qui Cartagine contestò a Roma il dominio del mare. Con gli italiani a Tunisi sarebbe sbarrata la via del Levante e la Francia resterebbe bloccata nel Mediterraneo occidentale. L'Algeria, minacciata perché nessuna frontiera la separa dalla Tunisia, col permesso dell'Inghilterra e con la benedizione del Bismarck, il quale spera in qualche garbuglio fra Francia e Italia. Jules Ferry, col pretesto dei continui saccheggi delle tribù tunisini, i Crumiri, sulla frontiera algerina, e nel 1881 invia truppe a occupare la Tunisia. Senza la minima resistenza, il Bey firma il contratto del Bardo, che mette il suo paese sotto il protettorato francese. La Tunisia serba il proprio governo e la propria amministrazione, ma resta sotto controllo francese. Alcune società capitalistiche acquistano subito 500.000 ettari. La Tunisia tornerà ad essere quel che era nell'antichità, un granaio, una riserva di carbone, a cui si aggiungeranno risorse più moderne, i fosfati e i minerali greggi. E la marina francese monterà la guardia a Biserta. In quanto all'Italia, Bismarck ha visto giusto. sdegnata, si rivolge alle potenze centrali. L'anno dopo è la volta dell'Inghilterra in Egitto. Ecco, ancora una volta, il frutto di una lunga pazienza finanziaria che è tempo di cogliere. 7 anni prima, il Khedive Ismail, indebitato per 100 milioni di franchi, ha voluto vendere le sue azioni del canale di Suez ai francesi. Disraeli gli ha fatto intendere che era inaccettabile un simile aumento della parte francese nel dominio del canale, e il Khedive non ha avuto alcuna difficoltà ad accettare 4 milioni di sterline, l'esatto equivalente di 100 milioni di franchi. Le fornisce entro 3 giorni la banca Rothschild. Qualche mese dopo, il Khedive, di nuovo a secco, si dichiara incapace di pagare gli arretrati del suo debito. Tuttavia, come tutti i faraoni, aveva a sua disposizione 900.000 feddan, vale a dire 450.000 ettari circa. Aveva anche il gusto delle spese folli. Non aveva infatti avuto la bella idea di manovrare le sue truppe davanti al suo castello di Alessandria, su una pedana di ferro per evitare il fastidio della polvere, ma se non quello del fracasso, in nome dei propri cittadini, che erano i più grossi creditori, il governo francese ha chiesto l'istituzione di una cassa di debito che gestisca le finanze egiziane. Eccellente idea, ha detto l'Inghilterra. Anzi, attuiamola insieme. E ha poi manovrato così bene che un inglese, Wilson, è diventato ministro delle finanze egiziane. Nel 1882, dunque, il Khedive cerca di eliminare la tutela del condominio franco-inglese. Londra e Parigi, d'accordo con la Porta, lo obbligano ad abdicare in favore di suo figlio Teofik. Seguono alcuni pasticci che costringono il nuovo Khedive a chiamare al potere il capo degli insorti, che si chiamava Arabi. Una conferenza di ambasciatori, riunita a Costantinopoli su proposta della Francia, decide che nessuna potenza potrà intervenire isolatamente in Egitto. L'Inghilterra accetta questa decisione, con la riserva che in caso di forza maggiore non la obblighi a intervenire. Ed ecco il caso fornito caldo agli agenti britannici. Un'insurrezione ad Alessandria che costa la vita a una 60ina di europei. La conferenza di Costantinopoli incarica la Turchia a ristabilire l'ordine. Interviene l'Inghilterra, che invia un ultimatum ad Arabi e prega la Francia di appoggiare il suo intervento militare. Non rischia molto. Jules Ferry è stato rovesciato da una camera ostile alle imprese coloniali e il suo successore, Freycinet, non si può muovere. La flotta britannica si presenta sola dinanzi ad Alessandria, apre il fuoco sui porti, sbarca le truppe. Gli inglesi annunciano l'occupazione temporanea che durerà mezzo secolo. Stavolta è la Francia che si sdegna ed eccola ingarbugliata sia con l'Italia che con l'Inghilterra e si realizza il sogno di Bismarck. www.redigio.it e la storia continua.